Ma chi te lo fa fare? Il volontariato, le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.
Un caro saluto da Luciana a tutti gli amici e le amiche di Ma chi te lo fa fare? Il programma di RVD che incontra il volontariato e fa raccontare la storia ai protagonisti, a chi è in prima linea in questo settore verso gli altri, in una visione di solidarietà. Siamo felicissimi in questa settimana, che è la settimana del Natale, di poter incontrare due amici che sono impegnati proprio affinché il Natale sia una festa di amicizia, di solidarietà per tutti. E allora do il benvenuto ai nostri ospiti di oggi, do il benvenuto a Marco e ad Angela. Adesso dirò loro di presentarsi. Marco è già conosciuto, è venuto da noi in diverse volte, diverse occasioni. Angela è la prima volta qui alla nostra radio. Allora, un grazie proprio anche perché vi abbiamo proprio presi in questi giorni nei quali siete molto concretamente impegnati appunto per la festa del Natale con i più poveri. Allora, innanzitutto presentatevi. Allora, do la parola ad Angela.
Io sono Angela, abito praticamente qui a Rovigo dal 1978, l'anno in cui mi sono sposata. Sono una lendinarese, nata a Lendinara e praticamente ho vissuto fino ai 20 anni a Lendinara. Allora, noi praticamente siamo, io sono della comunità Sant'Egidio, e la comunità Sant'Egidio è nata qui a Rovigo il 26 settembre del, del 2018, sì. E la volontà, il desiderio di portare la comunità qua a Rovigo di Sant'Egidio per me è sempre stata una cosa grande. E ho cercato per tanti anni di poterlo fare. Per fortuna, quando è andato in pensione mio marito, con l'aiuto anche del cardinale Eminenza Don Matteo Zuppi, noi scusate lo chiamo Don Matteo perché per noi è sempre stato il Don Matteo,
ma è un uomo che si presta molto alla confidenza, alla cordialità.
Don Matteo,
fai bene a chiamarlo così.
Don Matteo l'ho incontrato a Bologna ancora anni fa e parlando anche di certi altri argomenti dedicati, diciamo, alla disabilità e alla fragilità delle persone, lui mi ha convinta, mi ha dato la forza di portare la comunità qua a Rovigo.
Allora tu sei una delle fondatrici della,
diciamo così,
comunità di Rovigo.
Io ho avuto il desiderio, ho sempre stato il desiderio, l'aiuto grande è stato mio marito, che mio marito è di Roma, ha vissuto a Roma per tantissimi anni. Io l'ho conosciuto qui perché era ufficiale a zelo dell'aeronautica. E allora con le sue conoscenze ci siamo praticamente affezionati a questa comunità, anche perché noi abbiamo avuto una bellissima esperienza con la comunità Sant'Egidio. Mio marito aveva uno zio che abitava a Genova e lì sappiamo che la comunità di Sant'Egidio a Genova è una delle più grandi, più forti, vero Marco? Io penso che sia così. Io l'ho sempre considerata, quella di Genova, un punto di riferimento molto, molto grande. E questo zio abitava ai Caruggi, che sono dei vicoli, diciamo, del centro storico di Genova. E lui, essendo, avendo fatto sempre una vita da marinaio, era un marinaio, era in giro sempre con le navi per tutto il mondo, non aveva una vita sociale, diciamo, con degli affetti suoi, familiari, così, e si è trovato nell'anzianità, nella vecchiaia, ad essere completamente solo in queste case popolari dei Caruggi. E quindi lui ha avuto necessità, bisogno di avere un qualcuno a fianco, perché poi si è ammalato ed era anche difficile andarlo a raggiungere per noi familiari. Noi abitiamo qui a Rovigo, il fratello quando era in vita abitava a Roma e poi era anziano, e grazie a questi ragazzi della comunità di Sant'Egidio che praticamente gli hanno fatto di tutto, di più, da infermieri, da qualsiasi cosa, l'hanno assistito a casa e all'ospedale e addirittura gli hanno fatto anche il funerale, una cosa che mio marito la evoca sempre, la ricorda, perché secondo lui è stato un funerale fatto con un sentimento enorme, gli hanno fatto una cerimonia con canti, l'hanno accompagnato in tutti i modi che si poteva, non ci si aspettava proprio, e poi diremo di più che l'avevano seppellito anche a Genova, ma poi ci hanno aiutato a portarlo qui a Grignano. Adesso qui l'abbiamo a Grignano Polesine. Allora, e tutto grazie alla comunità.
Alla comunità, ecco, grazie Angela per questo racconto che ci ha fatto comprendere, ecco, come sia approdata anche a Rovigo la comunità di Sant'Egidio proprio per questa esperienza toccante nella vostra famiglia. Allora adesso la parola a Marco.
Sì, buongiorno Luciana, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori e grazie per l'invito in questa trasmissione che voi gestite e conducete anche con molta, diciamo, simpatia, diciamo. Io mi chiamo Marco e sono a Rovigo da 5 anni, mi sono trasferito da Roma appunto 5 anni fa. E il nostro desiderio di fare la comunità insieme a Angela e Maurizio è un po' anche il nostro percorso di vita. Io mi affaccio alla comunità a 16 anni, adesso ne ho 48, insomma ho fatto un bel pezzo di strada, diciamo. E in questo percorso ho conosciuto tante storie, tanti volti, tante persone, una vita di incontri che mi hanno forgiato anche il mio carattere, il mio dare, il mio spendere per le persone che in difficoltà. Nasce soprattutto da un sentimento anche evangelico, nel senso che comunque la comunità si basa sulla preghiera, sulla lettura del Vangelo, e diciamo noi prendiamo spunto dalla parola del Signore per aiutare il prossimo. Quindi bene, a Rovigo stiamo seminando ancora, come si dice, però i frutti stanno venendo fuori.
Però avete messo le basi.
Abbiamo messo le basi, sì.
Ecco, di questa comunità di Sant'Egidio, che ricordiamo, movimento laico, nato nel 1968, il fondatore è Andrea Riccardi, appunto di ispirazione cristiana, il movimento, come Marco ci ricordava. E appunto in questi anni è diventata una rete anche che è andata oltre l'Italia, in tanti paesi del mondo, e finalmente nel 2018, come ricordava Angela, la comunità è anche qui a Rovigo, e proprio anche per le vostre iniziative. Allora, come Marco ci ricordava, la comunità si basa anche sul Vangelo, sulla preghiera. Mi sembra che 3 siano i pilastri, vero? Me li vuoi ricordare, Angela?
Allora,
su cui si appoggia il
vostro stare insieme? Noi praticamente abbiamo 3 incontri di preghiera qui a Rovigo.
Sì.
Abbiamo la preghiera della pace, poveri e dei malati.
Ecco, benissimo. Allora sì, questi 3 pilastri che appunto vengono portati avanti con degli sforzi sicuramente, ma anche con tanto cuore verso chi ha bisogno. Allora, la comunità Rovigo dove si incontra?
Noi queste preghiere adesso le facciamo in 2 parrocchie. Facciamo il secondo martedì del mese la facciamo alla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo. Invece il quarto martedì del mese la facciamo alla parrocchia Santuario della Madonna Pellegrina in Commenda. E sono degli incontri praticamente che aperti a tutti.
Tutti possono partecipare, anch'io.
Il mercoledì, Angela, non martedì.
Oh, scusate.
No. Visto l'emozione.
Giusto. Ecco, così l'abbiamo anche ripetuto. Ecco, sono incontri di spiritualità. Sì. Io ho partecipato e mi sono sentita bene. Quindi incontri accoglienti dove si vive proprio questa preghiera per la pace, per gli ammalati, per i poveri. Allora, voi adesso oggi siete qui proprio in attesa del Natale per presentare l'iniziativa che si terrà il giorno di Natale qui a Rovigo. Allora, vogliamo ricordare un po' questa iniziativa che fa parte veramente una parte grande nella comunità di Sant'Egidio, il pranzo di Natale con gli ultimi, con i poveri. Un pranzo che è nata per la prima volta a Roma, credo Marco già che tutti e due avete una mano lì nella città di Roma. Allora si è evoluto, era nel 2018 è arrivato anche a Rovigo. Allora adesso dobbiamo fare un riferimento per dire prima del Covid cos'era il pranzo di Natale. Allora, a chi prima, lo chiedo? Sì. A Marco.
Allora, prima del Covid nel 2018 abbiamo fatto il primo pranzo di Natale in presenza come in tutte le città dove è presente la comunità. E si usa che il 25 dicembre dopo la messa si fa un pranzo tutti in chiesa nella casa del Signore, ma noi pensiamo che il giorno di Natale sia insomma la chiusa di tutto un anno in cui seguiamo i nostri amici poveri, perché è facile dire sì solo il giorno di Natale. No, noi lo facciamo tutto l'anno, e il giorno di Natale dove tutti si chiudono nelle proprie case gli ultimi rimangono un po' fuori. Noi abbiamo voluto invece dare un messaggio molto forte che il giorno di Natale si sta in famiglia, quindi noi insieme ai poveri ci confondiamo, un po' siamo una grande famiglia allargata. Ovviamente il Covid ci ha un po' tagliato le gambe a tutti, penso a tutto il mondo di prima non esiste più, è cambiato tutto. E da 2 anni a questa parte noi non ci siamo mai voluti arrendere neanche davanti a questa difficoltà enorme del Covid, di questa pandemia che ci ha un po' cambiato le vite, e abbiamo voluto dare un segnale forte che anche il giorno di Natale, anche con la pandemia, con le dovute precauzioni, le mascherine, insomma tutto quello che c'è da fare, volevamo dare un segnale che la comunità di Sant'Egidio c'è. Per i poveri ci sono, diamo il pasto, lo faremo da sporto come l'anno scorso, prepareremo un pranzo completo da portare via con un regalo personalizzato, perché anche il giorno di Natale ognuno desidera ricevere un regalo, è pure giusto che sia così.
Certo. Il pranzo sarà fatto praticamente in 2 parrocchie. La parrocchia del Santuario della Comenda, la Madonna Pellegrina, e la parrocchia della chiesa di San Bartolomeo Apostolo. E come prima esperienza, diciamo, nella parrocchia, l'abbiamo fatta l'anno scorso anche nella parrocchia Madonna Pellegrina. E niente, quest'anno c'è una cosa che voglio mettere in evidenza: abbiamo deciso anche di aiutare gli abitanti negli appartamenti di Casa Serena. E lì abbiamo scoperto che ci sono, cioè si sa che ci sono gli appartamenti, in questo periodo com'è la vita di queste persone che abitano in questi appartamenti. Io sono andata sabato perché sono stata invitata da una signora che abita lì e ho visto una grande disolazione, diciamo quasi una disperazione, perché praticamente vivono isolati, non possono più comunicare con gli altri ospiti, diciamo, che sono ricoverati nella casa, diciamo quelli di non autosufficienti, e vivono in questi corridoi enormi chiusi, perché sono chiusi da porte che si aprono solo con il codice. Avevano un salottino con delle macchinette dove si potevano trovare, hanno tolto anche quelle, e lì hanno anche la chiesa, ma purtroppo non possono fare la messa.
La pandemia, dove c'erano situazioni di difficoltà, di solitudine, le ha aggravate. Questo dobbiamo dire, ed è proprio significativo che sei venuta proprio a contatto con questa realtà,
sì,
in questo
anche
periodo.
Perché così
ti ha fatto riflettere.
Mi ha fatto riflettere tantissimo, perché ho capito che ci sono anche tante persone sole, anziane, che vivono lì chiuse, non possono ricevere neanche i parenti, niente. E adesso andremo noi il giorno di Natale e porteremo i nostri doni, il nostro pranzo, cercheremo di creare, se ci danno la possibilità, non so, se al pian terreno, il primo piano, dove dicono loro, un tavolo dove poter mettere una tovaglia rossa, mettere un po' di addobbi natalizi, poter portare i nostri contenitori e distribuire alle varie famiglie, perché sono divise primo, secondo, terzo piano, e capire un po', anche perché ho scoperto che lì ci sono anche dei bambini.
Anche dei bambini?
Sì, ci sono 3 bambini, 2 ragazzine e uno di 9 mesi, quindi è una realtà, insomma.
È una realtà non indifferente, che deve dirci qualcosa, deve dirci qualcosa. In effetti la festa del Natale, per chi è solo, diventa un giorno triste, un giorno triste, forse da lì è nata proprio la riflessione della comunità di Sant'Egidio, no? Sì. Quindi sì, il dono concreto ovviamente del pranzo, ma l'idea è quella di fare una festa di amicizia, di ritrovarsi, di far sentire che le persone non sono isolate. Allora Marco, chi sono gli amici che usufruiranno del pasto?
Sì, allora,
di Natale,
gli amici
qui
che usufruiranno di questo magnifico pranzo, io chiamo, che è molto succulento, diciamo, sono le persone, varie famiglie, degli anziani che stanno soli a casa, piuttosto che anche qualcuno che vive in difficoltà, cioè i migranti, piuttosto che qualcuno che vive per strada, che sono pochi che vivono per strada.
Qui a Rovigo,
sì. Cioè, diciamo che l'invito è rivolto a tutta Rovigo, non solo nei quartiere di San Bortolo, della Commenda. L'invito è rivolto a tutta Rovigo. È ovvio che la pandemia ci ha fatto un po', ha aumentato anche il bisogno d'aiuto, devo essere sincero. E mentre prima la categoria di persone, che poi non è una categoria ma sono persone, erano più magari stranieri, come si poteva notare, adesso dopo la pandemia c'è stato un forte incremento anche di persone che prima vivevano una vita normale. Io penso al libero professionista, piuttosto che, ne so, la badante, piuttosto che la colf, che purtroppo, non essendo in regola, abbia avuto magari diciamo uno stop dettato dalla pandemia, non percependo più uno stipendio. Quindi questo ha fatto sì che molte persone hanno perso il lavoro e si sono ritrovate nella condizione di dover chiedere. Io ho avuto esperienze con persone che con molta vergogna mi chiedevano il pacco famiglia, ma
non
è facile chiedere, però c'è questa grande realtà.
Il tempo è questo, sì.
Il tempo è questo, sì.
E quindi la comunità anche si fa carico di questo e cerca appunto quali possano essere i bisogni sul nostro territorio, sulla nostra città. Allora, io direi adesso ci possiamo così fermare un attimo nella nostra conversazione per ascoltarci una canzone, prendiamo un attimo di pausa per poi ritornare tra qualche minuto ancora a dire meglio appunto come vi state organizzando in questi giorni prima del Natale con questa bella realtà. Allora, la canzone che ascolteremo adesso è una canzone molto famosa, una canzone di Lucio Dalla, la canzone è Piazza Grande, proprio perché è una canzone che è dedicata un po' a un senza tetto, a una persona che vive sulla strada e che non ha amici, che si trova solo, senza sicurezze, quindi nella solitudine. Ce l'ascoltiamo, non cantata dal cantautore, ma in una nuova edizione, perché è una canzone che questa non ha sicuramente età ed è stata rivista da Tosca.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande, ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Duermo la erba e solo amigos junto a mí, hablan de amor en Plaza Grande, de sus amores y problemas no lo sé, tristes o no. A modo mío, avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di sognare anch'io.
Una famiglia vera e propria non ce l'ho, nella mia casa in Piazza Grande, chi mi crede prendo amore, amore no, quanto ne ho.
Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande, meno male che briganti come me, qui non ce n'è.
Amore mio, siento un deseo, un cariño mío, me hace falta un pedirle a Dios, mas esta vida no la cambiaré jamás.
A modo mio, quel che solo l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande,
e se la vita non ha sogni io li ho, è non ci sarà più gente come me. Voglio morire in piazza grande entre los gatos che son libres come io
e intorno a me.
Amore mio, avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai. Amore mio, lo che so e lo che io.
Che ha reinterpretato la canzone Piazza Grande di Lucio Dalla, una canzone che ci ha riportato appunto all'attenzione sugli ultimi, sugli emarginati, sui senza tetto, sui poveri. Stiamo parlando di loro in questo incontro, stiamo parlando di loro in Ma chi te lo fa fare di oggi, proprio perché abbiamo due graditissimi ospiti, abbiamo Marco e Angela della comunità di Sant'Egidio. Proprio in questo tempo del Natale loro si stanno occupando, come è tradizione della comunità, di organizzare il pranzo di Natale. Ovviamente il Covid vi ha costretto a non essere in presenza, ma ugualmente non vi siete persi d'animo, ma ci sarà un pranzo da asporto da consegnare alle persone che si trovano in necessità e che hanno bisogno non solo dell'aiuto concreto, come dicevamo prima, ma hanno bisogno di fare festa con qualcun altro, di non sentirsi soli, di ricevere un regalo. Allora Marco, siete al lavoro?
Stiamo
in
lavorando,
questi giorni.
Stiamo lavorando, sì.
Ecco, verso quante persone si orienterà la consegna del pasto?
Allora, noi siamo, diciamo, i numeri di quest'anno saranno intorno ai 180 pasti, quindi 180 persone verranno, insomma, servite il giorno di Natale
in questi due punti,
in questi due punti
che
sì,
dicevamo
sì.
Prima la parrocchia della Commenda,
la parrocchia della Commenda e la parrocchia di San Bortolomeo Apostolo.
In questi giorni stiamo raccogliendo anche i doni delle persone che vogliono aiutarci, giocattoli piuttosto che giocattoli per i bambini, poi magari dei cappelli, delle sciarpe, dei dolci, piuttosto un portafoglio, dei regali, insomma, anche che possono essere anche utili per le persone che lo ricevono. Noi l'unica cosa che chiediamo alle persone che ci fanno delle donazioni di questo genere è che siano cose nuove. Questa è proprio una regola imposta, perché ognuno di noi, penso che Natale, il giorno di Natale riceva un regalo nuovo, non penso riceva un regalo usato, ma almeno un giorno di Natale noi
Marco.
Vogliamo che sia un regalo nuovo, personale. Poi durante l'anno sì, possiamo fare anche diversamente, però noi vogliamo che il giorno di Natale sia un giorno perfetto, un giorno di festa, di gioia, e che un bambino possa scartare un regalo nuovo, e penso che sia giusto.
Ecco, in quell'occasione che verranno consegnati appunto il pasto e il regalo, ci sarà anche l'occasione per scambiare un po' di amicizia con le persone che verranno lì, Angela? Sì?
Sì, penso di sì, anche perché io praticamente, essendo alla Madonna Pellegrina, sono tutte persone che in qualche modo le conosco, in quanto io ho sempre fatto volontariato in questo plesso con la distribuzione, diciamo, di pacchi, di aiuti sia alla Madonna delle Rose, che io sono una parrocchiana della Madonna delle Rose, che adesso praticamente si dice unità pastorale della Commenda. E quindi sono famiglie che in parte già le conoscevo prima, e adesso, essendo una collaboratrice, diciamo così, dell'unità pastorale, ho imparato a conoscere anche altre persone del quartiere della Commenda Ovest, perché la Commenda la Madonna delle Rose è la Commenda Est, diciamo così, e quindi ho aumentato le mie conoscenze e la mia vicinanza con queste persone.
Ecco, quindi se ho ben capito, come penso anche sia giusto, non è che tutto si risolva con il pranzo di Natale, dopo c'è anche un seguito. Sì. Le persone trovano in voi un'amicizia che continua, sì, un sostegno.
Certo,
vero? Come si svolge, Marco?
Beh, continuità noi la diamo con la nostra amicizia, e penso che sia il rapporto più bello che si possa instaurare. Come ho detto prima, non è soltanto il giorno di Natale, ma è 365 giorni l'anno che una persona ha bisogno, nel senso, ma anche non è soltanto un aiuto materiale che possa essere il pranzo, va bene anche il cibo, il vestiario, ma è un'amicizia che una relazione personale, un rapporto personale che si instaura con le persone magari che hanno più difficoltà. Noi puntiamo molto su questo, anche per rispondere poi magari a perché tante volte si ricevono anche tante critiche, no? Nel senso che noi poi affrontiamo con molta serenità, perché noi sappiamo il nostro operato come funziona, e poi lì finisce il nostro, insomma, contraddittorio molto sereno, insomma.
Ma immagino quando qualcuno fa qualcosa è un po' sotto i riflettori.
Sì, diciamo di sì.
Non sempre.
Vabbè, ma noi siamo talmente sereni.
Però si va avanti. Sì, esatto, sì. Sicuramente voi sapete quello che fate, e poi ci sono anche, insomma, dei risultati, no? Dei risultati. Quindi non si tratta solo di un aiuto concreto, ma si tratta, come dicevi tu, di dare continuità a quello a cui credete, e quindi anche offrire a queste persone che hanno così tanti bisogni, cioè una possibilità certo. In più, si tratta di credere in loro, questo è, no? Si tratta di credere in loro.
Credere in loro.
Benissimo, allora il pasto che voi consegnerete, preparato in sicurezza, sì. Immagino, no? Vero, queste cose non le dobbiamo neanche dire.
Sì, ci pensa tutto il catering della Serenissima.
Ecco, quindi è già
quindi
preparato.
Sono tutte monoporzioni e non c'è lo sporzionamento, ci sarà un primo, un secondo, un contorno e la frutta. Diciamo che il pasto poi
pasto
è
completo.
È pasto completo per tutti, nel senso che ci saranno anche la preparazione molto... come si dice, molto attento, perché non possiamo usare, magari facciamo il pasticcio, quindi dobbiamo fare il ragù, deve essere per forza di pollo, non può essere di maiale, perché sono tante persone straniere, magari di un'altra religione.
Vedi quando si dice attenzione, no, alla persona, questo
è, lo sottolineo, perché il pranzo è aperto a tutti, ogni religione, ogni differenza sociale, non creiamo le differenze, quindi un passo per tutti che possono mangiare tutti, quindi questo è importante per noi.
Diciamo un pasto anche light per quelli che hanno
dei problemi di salute.
Sì. Giusto. Perché usando il pollo, il tacchino, sono cibi non grassi, quindi anche un pasto light.
Hai fatto bene a precisarlo. Allora, con tutta una rete di volontari verranno consegnate. A che ora sarà la consegna? Che ora partirete?
L'anno scorso abbiamo iniziato intorno alle 12, vero?
Sì, 11:30-12.
E quest'anno da noi alla Madonna Pellegrina penso inizieranno alle 12:30, dopo l'ultima messa, la messa delle 11:30, quindi escono, prendono il pacco e vanno a casa a mangiare, perché noi daremo cibi caldi, quindi
bisogna
arrivare.
Alle 11:30 a San Bartolomeo, sì. Anche perché noi abbiamo già precedentemente abbiamo già le liste delle persone che aderiscono, quindi noi abbiamo fatto un lavoro, diciamo, molto meticoloso già dall'inizio mese. Abbiamo contattato le persone, magari anche altre associazioni che potevano segnalarci, abbiamo, ne so, una famiglia, due famiglie, in modo che tutti poi alla fine abbiano un pranzo.
Non
è che noi,
c'è un lavoro,
cioè, non è che noi andiamo là quel giorno stesso, c'è un lavoro molto
capillare.
Sì, molto capillare, perché noi dobbiamo capire anche l'età dei bambini, perché se ho un bambino di 3 anni non gli posso fare un regalo a un bambino di 10, quindi ogni famiglia, ogni persona ha un'attenzione molto personale.
E questo credo che è quello che fa piacere, no?
Sì.
Non è una cosa così giusto per farla, per mettersi anche a volte un po' a posto la coscienza, sì. Ma c'è un impegno proprio per arrivare alla persona, a quello che la persona è. Allora, dai, tutto è quasi pronto, avete dei giovani che vi aiutano.
Abbiamo
le tue ragazze,
giovani,
Marco,
sì,
sono impegnate.
Le mie ragazze sono coinvolte, ormai loro ci aiutano tantissimo, anche perché poi loro trasmettono anche ai loro compagni a scuola il nostro vivere,
sì.
Il spendersi per gli altri, che oggi penso che sia importante anche nella nuova generazione che sta per venire, nel senso i giovani d'oggi hanno... Tante volte hanno delle domande che noi non capiamo, vorrebbero fare tante cose, però tante volte si sentono un po', non respinti, però un po' frenati
secondo
me sì.
Quei giovani si tratta di coglierlo.
Bisogna anche dargli delle motivazioni, anche perché io penso che l'anno di pandemia che stiamo vivendo, insomma questo Covid, nei giovani specialmente è stato un anno difficile. Come se li avessi un po' non dimenticati, però si sono persi un anno importante. Anche...
Sono stati frenati.
Sì, sono stati frenati. Ecco. Noi invece
proprio
cerchiamo
anche nel socializzare.
Cerchiamo invece di aprire nuovi orizzonti anche per le nuove generazioni che possano seguire anche i nostri passi. Perché un giorno anche noi saremo anziani e quindi chi ci aiuterà noi?
È la speranza.
È vero, dai. Sì, allora ci saranno questi due punti di distribuzione, ma non vogliamo dimenticare anche il punto della Casa Serena, ecco, dove sì. Lì sarete presenti. Questa è una cosa importantissima, secondo me, da non dimenticare, da dire. Adesso faccio una proposta nel programma, ci ascoltiamo un'altra canzone che ci riporta verso un'altra finestra che apriamo sugli impegni della comunità di Sant'Egidio. E sono i corridoi umanitari. I corridoi umanitari stanno un po' a significare l'impegno della comunità di Sant'Egidio insieme ad altre realtà per far arrivare il fenomeno dell'immigrazione in sicurezza nel nostro territorio. Allora, ascoltiamo una canzone che parla proprio di immigrazione. È la canzone di Edoardo Bennato, una canzone che fra l'altro ha vinto un premio di Amnesty International, Canzone per la Libertà, una festa della musica che si svolge proprio qui da noi a Rosolina Mare. E qualche anno fa un premio è stato vinto proprio con questa canzone di Edoardo Bennato, Pronti a Salpare, che è dedicato sì all'immigrato, ma Bennato sposta un po' la riflessione perché lui stesso dice questo: i pronti a salpare dovremmo essere noi, quelli del mondo occidentale, quelli del benessere, della pace e dell'abbondanza, che devono essere pronti a cambiare il loro modo di pensare. Allora ci ascoltiamo Edoardo Bennato, Pronti a salpare, poi con Angela e Marco parleremo un po' dei corridoi umanitari.
Via da quei luoghi comuni verso luoghi eccezionali, pronti a salpare. Non c'è niente di scontato, tutto è ancora da scontare, pronti a salpare. Contro il rischio di condanne, condannati a rischiare, pronti a salpare. Senza falsi documenti, come autentici emigranti, pronti a salpare, pronti a salpare. Niente rotte regolari, solo porti alternativi, pronti a salpare. alzi il mare, pronti a salpare. Verso terre sempre verdi, prima che sia troppo tardi, pronti a salpare. Pronti a salpare. Raffaele predicava in tempi non sospetti che il rock è un sentimento che appartiene a tutti e appartiene certamente a chi sa navigare in alto mare. Mare bianco dei crociati, mare nero dei pirati, pronti a salvare. Senza tanti complimenti, pagamento in contanti, pronti a salvare. Senza farsi troppi conti, sulla barca sono in tanti, pronti a salvare. Sulla via della speranza non ci si può disperare, pronti a salvare. Raffaele lancia ancora le sue onde radio e in onda di rock il Mediterraneo, e se ne va con chi è destinato a navigare in alto mare. E se i tempi sono cambiati, resta il mondo da cambiare, pronti a salpare. E anche noi privilegiati del sistema occidentale, pronti a salpare. Pronti a salpare.
E siamo pronti a salpare, come ci incoraggiava Bennato con questa canzone. Siamo noi a dover cambiare mentalità, perché ovviamente gli immigrati sono sempre pronti a intraprendere il loro viaggio, il loro sogno, per cambiare le loro condizioni di vita. Allora, con noi ancora Marco ed Angela della comunità di Sant'Egidio. Adesso, come dicevamo prima, vogliamo dire poche parole almeno sui corridoi umanitari, questa grande iniziativa che la comunità di Sant'Egidio ha intrapreso insieme anche alle chiese evangeliche, alla Caritas, al governo, che è quella di evitare i barconi, ma di fare arrivare in sicurezza le persone. Marco, hai qualche aggiornamento della cosa?
Sì, diciamo che la questione dei corridoi umanitari è un grande progetto. Penso che sia un evento importantissimo. Io penso che tante persone che partono così, la comunità ha voluto affrontare questo discorso per evitare i barconi della morte, no? Queste partenze un po' così dove tante persone muoiono nel Mediterraneo, e questa è una ferita molto grande, perché negli ultimi anni sono morte tantissime persone in questi viaggi della speranza, e invece la comunità ha voluto fare dei viaggi sicuri, questi corridoi umanitari, insieme alla Chiesa Valdese, come dicevi tu, alle chiese evangeliche, insieme al governo italiano che appoggia molto questo sistema. Controllato, i flussi sono più regolari, nel senso che comunque non c'è la paura che tu parti e non vedi la luce del giorno dopo. Ecco, la comunità è molto vicina a questi problemi dei corridoi umanitari, specialmente ultimamente in Afghanistan, dove c'è una situazione molto difficile, ma non solo lì, ma tutti quelli che partono dalla propria terra, che migrano per una vita migliore, hanno dei problemi, nel senso che comunque non è che uno parte così dal giorno all'altro, dice voglio andare in Europa vado in Europa perché voglio una vita migliore per sé e per i figli, dove ce ne sono situazioni di guerre, di carestia e di malattia, uno va via ovviamente per un futuro migliore.
e poi sappiamo che c'è una concentrazione in certi punti, abbiamo il confine tra la Bielorussia e la Polonia, l'isola di Lesbo, abbiamo... Ecco,
sì, che
queste
sono
realtà
dei checkpoint,
che...
un po' così, sono molto
drammatiche.
Tristi. Infatti, l'ultimo viaggio del Papa che è andato a Lesbo al campo profughi è veramente un campo profughi molto difficile, anche perché ci sono tante persone che aspettano un visto o un qualcosa per poter andare via, perché poi tanti migranti, in realtà, poi l'Italia è soltanto una terra di passaggio, perché poi tanti hanno dei parenti,
raggiungere
sì,
i familiari
in altri paesi
in
europei, che poi in realtà sì, che poi sembra che tutti si fermano in Italia, ma non è così,
non è così.
L'Italia è un passaggio per magari per andare, che sono in Canada, in America, piuttosto in Inghilterra, nei paesi del nord. Ecco
che i corridoi umanitari intervengono appunto anche in aiuto alle persone per la richiesta dell'asilo politico,
certo,
dell'asilo
certo.
politico, e poi anche si tratta di gestire un po' l'accoglienza,
sì.
perché appunto queste persone vengono ospitate nelle case, anche nelle case private, presso
sì.
famiglie, presso istituzioni, è vero, quindi i corridoi umanitari prevede un po'
un percorso
abbastanza completo che la comunità appunto anche con le sue sezioni territoriali cerca di seguire, e non è anche qui una cosa facile, una cosa complessa.
Certo, oppure a Rovigo c'è stata una richiesta, devo essere sincero, abbiamo fatto degli incontri dove alcune persone ci hanno fatto una richiesta esplicita come comunità se potevano fare qualcosa, e devo dire che questa notizia mi ha fatto molto riflettere su, perché noi vediamo Rovigo, una città piccola che
di provincia
però
dà tanto,
è una città che risponde sempre in azioni benefiche, la solidarietà qui a Rovigo esiste, ma che ne dicano altri,
ci fa piacere,
è molto bello,
dice.
C'è una realtà che pochi conoscono, ma ci sono tante persone che lavorano magari anche molto in sordina, che fanno del bene, e questa dei corridoi umanitari per me è stata una sorpresa, perché alcune persone che hanno la possibilità di ospitare ci hanno chiesto le modalità, e abbiamo fatto degli incontri e stanno andando avanti le trattative, perché comunque prendersi l'impegno di ospitare non è una cosa, cioè, da prendere sotto gamba, perché tu devi assicurare comunque devi aiutare a reinserire nel nostro sistema italiano delle persone che sono straniere, che può essere la lingua piuttosto che un sistema sanitario, può essere anche un lavoro, cioè.
È complesso. Bisogna essere preparati
molto,
ma non per questo ci si deve fermare,
no.
Cioè bisogna intraprendere un percorso, anche chi accoglie deve essere formato,
ma
diciamo,
sì, e poi dopo noi
linea.
Aiutiamoli, cioè, no, che noi, non è che noi li lasciamo lì e poi ce ne andiamo,
la
grazie
comunità segue,
noi
vero.
Siamo sempre presenti per gli supporti, ma qualsiasi tipo di supporto, anche perché è giusto che facciamo tutti una rete di collaborazione,
di sostegno,
sì.
Esatto, nessuno deve essere lasciato solo, anche in quelli che sono appunto queste generosità,
certo.
Questa generosità. Allora, Angela e Marco, adesso stiamo un po' terminando la nostra bella conversazione. Tra poco appunto è Natale, e allora io vi voglio chiedere, così entrando un po' in quelle che sono le vostre motivazioni interiori anche verso questo servizio che svolgete, questa passione che avete verso gli ultimi e i poveri. Angela, chi ti smuove? Cosa ti smuove a donare il tuo tempo in questa realtà?
È una cosa che non lo so spiegare, cioè è una cosa che sento dentro, è un impulso, praticamente sono momenti che io vivo con una grande gioia. A volte dico, ma chi me lo fa fare? Perché magari sono, a volte sono anche più dispiaceri, come diceva Marco, perché tante persone ti chiedono, tu glielo fai con tutto il tuo cuore, ma poi ricevi poco niente. Ma tutto, nonostante ciò, ci sono anche tante discussioni in famiglia con mio marito, dice: ma porca miseria, ma chi ce lo fa fare la nostra vita?
È proprio qui la domanda.
La domenica siamo occupati come volontari in chiesa, poi c'è Sant'Egidio, poi qua, non lo so, è una cosa che io ce l'ho dentro nel cuore e sento il bisogno di farla.
E ti fa bene.
Sì, mi fa star bene. Veramente.
Certamente quando ci si spende per gli altri, come dicevi tu, si hanno anche delle amarezze a volte, no? Proprio ci si interroga, ma c'è qualcosa di interiore che ci fa superare.
Ma io penso che anche le cattiverie delle persone sono cose che loro vivono, che ti dicono al momento, ma dentro di loro forse non lo pensano, perché sinceramente anche adesso in questo periodo di Covid, mio marito ha fatto lo scorso anno la distribuzione di buoni pasto per il comune e il suo ufficio era la panchina sotto la scala del comune. Penso. Il suo segretario era Grossini, il gattone rosso,
il nostro gattone cittadino,
lo controllava continuamente e diciamo così stava con il freddo, con il gelo seduto per delle ore lì, perché andavano i volontari a ritirare i buoni per poi consegnare alle famiglie, veniva a casa tutto ghiacciato, però era contento, era sereno, quindi è una
questo
cosa veramente che così fa del bene. Sì.
Esatto, grazie. Per te Marco?
La risposta è un po' più, diciamo, non complessa. Io, come ti ho detto, ho frequentato la comunità da quando avevo 16 anni. E a 16 anni si hanno tanti sogni, si hanno tante prospettive.
Nella tua città di Roma
si sente questo
accento, eri un ragazzo romano.
cosa mi spinge? Noi, almeno per me, io penso che fare questo tipo di vita, uno stile di vita, anche un po' un segno di cambiamento. Uno vorrebbe cambiare il mondo, no? Dice: cosa posso fare per cambiare il mondo? Non servono tante cose, servono anche queste piccole cose, perché ognuno nel suo piccolo è una goccia in mezzo al mare, però quella goccia è fondamentale. Ognuno di noi può dare, nel senso, nessuno è tanto povero da non poter donare niente. Ognuno ha una ricchezza che può essere materiale, ma anche spirituale, può essere anche una ricchezza magari interiore che ha, però non sa di averlo. Uno scambio di parole con una persona, con un anziano, con un bambino, questo è fondamentale. Che purtroppo nel 2021, causa anche la pandemia, ci siamo fatti un po' i muri intorno. E questo è il brutto del male di oggi, l'isolamento, la divisione, di dover sempre pensare al proprio orticello e non guardare oltre il proprio orticello. Ecco, la pandemia penso che abbia rafforzato i muri di divisione che già c'erano prima, ma adesso sono aumentati. Noi vogliamo spezzare questo momento così di divisione, ma noi crediamo, nonostante tutto, le distanze, distanti però anche vicini.
Grazie Marco, vogliamo fare breccia e tutti lo possiamo fare.
Tutti.
Raccolgo dalle tue parole che tutti hanno qualcosa da donare agli altri. E poi questo donare è senz'altro un ritorno a noi stessi, per un arricchimento per la nostra vita interiore e spirituale. Allora io direi che mi piacerebbe concludere il nostro incontro con quello che è un po', credo, il brano ispiratore, poi voi mi direte conferma, dell'Evangelo, che sta sotto un po' a questa anche iniziativa del pranzo di Natale. Io lo vorrei leggere perché so che la comunità di Sant'Egidio appunto ha le ispirazioni cristiane, il Vangelo fa parte anche dei vostri incontri, delle vostre riflessioni e delle vostre motivazioni. Allora io andrei a leggere dall'Evangelo di Luca queste parole. Gesù diceva a colui che lo aveva invitato: quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama poveri, storpi, zoppi e ciechi e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Ecco, queste grandi parole le trovo applicate in quello che fate e in quello che la comunità di Sant'Egidio vuole continuare a portare avanti con impegno e entusiasmo. Grazie per il servizio che svolgete, grazie perché è un contributo importantissimo per la nostra città di Rovigo. Gli auguri ce li facciamo adesso, che tutto vada bene e che veramente ci si senta tutti un po' meno soli in questo periodo di feste.
Un ringraziamento a voi prima di tutto, e poi che dire, un mondo di auguri a tutta la città, che trascorrono tutti i rodigini un Natale sereno, perlomeno con tanta gioia e tanta unione in famiglia, tanto affetto e tanto amore. Grazie.
Io mi unisco a Angela con i suoi auguri, ringrazio voi per averci dato la possibilità di avere voce, di raccontarvi, ma soprattutto ringraziamo, non per ultimo, i nostri parroci che ci ospitano, cioè una cosa fondamentale, che ci danno i loro spazi perché si realizzi questo pranzo. Quindi ringrazio Don Andrea, Don Cristian della parrocchia di San Bortolo e anche tutti gli altri parroci, anche della commenda, Don Mario, Angela, se vuoi aggiungere qualcuno che mi scordo magari.
Sì, diciamo così, anche la San Vincenzo di San Pio X, anche il Duomo che ci sta vicino, anche con Monsignor Claudio e tutti, insomma, anche Don Silvio, che ormai non ce l'abbiamo più qui vicino, però anche lui verrà il giorno di Natale, ce l'ha promesso, a darci un saluto.
Grazie, tutti grazie, i ringraziamenti, ecco, ovviamente erano obbligatori, perché è bello trovare chi anche vi apre le porte, chi vi dà la possibilità di svolgere appunto questo pranzo di Natale. Grazie a chi ci ha ascoltato e noi ritorneremo la prossima settimana. Un abbraccio ancora, salutate tutti gli amici della comunità di Sant'Egidio, buona giornata.
Ciao a tutti.
Grazie. Ma chi te lo fa fare? Il volontariato, le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.